Modem.
Quando ero alle medie c'era un mio docente di scienze che faceva un po' di battute un po'... A volte succedeva che mi diceva che mi metteva nella candeggina.
Non l'ho vista in Svizzera, io quando ho fatto un viaggio in Sud America sono passato da parte col taxi e stavano malmenando uno di colore parecchio forte. Non so se per la sua razza, perché aveva fatto qualcosa, ma comunque ha fatto effetto.
Una volta avevamo fatto un esperimento col carbone, gliene mancava, quindi mi aveva detto di mettermi dentro.
Io quando ero alle medie c'è stata tipo una lite tra questi due ragazzi, uno di colore e uno bianco. Quello di colore ha tirato la testata. È uscito nel giornale: asilante bullizza ragazzino di 13 anni.
Capitavano i momenti dove si poteva scherzare, lui faceva queste battute, ma un po' con tutti quelli di colore che c'erano nelle altre classi.
Voci di ragazzi oggi nella nostra copertina, ragazzi che ci hanno parlato di alcuni episodi in cui l'origine e il colore della pelle di una persona hanno portato ad una discriminazione, ad una umiliazione. Di questa tematica, del rapporto con l'altro, con lo straniero, vogliamo parlare a Modem e lo facciamo in occasione della giornata dell'integrazione che proprio oggi viene organizzata dal Canton Ticino. E lo vogliamo fare anche con lo sguardo dei giovani su questo argomento. Inauguriamo così una nuova rubrica che abbiamo chiamato Modem Giovani, per parlare di temi di attualità anche con e attraverso loro, i ragazzi. Buongiorno dunque dalla nostra redazione, oggi con Alice Pedazzini alla regia del programma e con Roberto Porta al microfono. Per cominciare vi proponiamo ora un contributo di Paolo Dell'Oca, che ha seguito al recente Festival dei Diritti Umani di Lugano una classe di apprendisti elettricisti di Mendrisio, che in quell'occasione ha guardato, visionato e ne ha poi discusso in classe il film Quo Vadis Aida, che parla del genocidio di Srebrenica. Un dramma che ancora oggi, era allora il 1995, ci ricorda di come i diritti umani siano una conquista fragile da rinnovare costantemente anche per quanto riguarda il nostro paese attraverso le politiche di integrazione coordinate dalle autorità federali e cantonali. Ascoltiamo dunque questo servizio e poi ne parliamo con i nostri ospiti.
Quo Vadis Aida è un film uscito lo scorso anno che ritorna su quanto successo nel luglio del 1995 a Srebrenica. Aida è un interprete che lavora per i caschi blu dell'ONU. Quando l'esercito serbo occupa la città, la sua famiglia è tra le migliaia di cittadini bosniaci che cercano rifugio. Gli apprendisti del primo anno al Centro Professionale Tecnico di Mendrisio hanno visto il film e qualche giorno più tardi ne discutono in classe con la docente Cristian De Micheli.
Sembravano frasi che si vedeva proprio che soffrivano.
Si vedeva proprio che?
Che soffrivano.
Soffrivano. Sembrava proprio reale, quindi era un film fatto bene, secondo voi?
Sì.
La base ONU è piena. Non può entrare più nessuno nella base.
I serbi sono dentro la base, armati.
Come uomo e come generale garantisco personalmente per gli innocenti.
Vedevi le persone quando erano dentro il rifugio dell'ONU? Per esempio, sta donna qua che ha partorito lì dentro.
La tua uniforme?
Noi siamo civili.
E allora contro chi abbiamo combattuto in questi 4 anni? Sentiamo! Tutti civili?
Io non so dov'è la mia famiglia. Hai visto i miei? Tariq, hai visto i miei?
Ve l'avevo detto, è un film non pensato per divertire, ma perché è stato girato questo film?
Per far vedere cosa è passato.
Certo, per permettere di capire che cosa è successo, per non dimenticare. Noi spesso abbiamo delle informazioni, le sentiamo delle parole, sentiamo di fatti anche non molto belli che succedono nel mondo, ma sentiamo con delle notizie, le sentiamo alla radio.
Hai idea che ci succederà?
Non lo so. Se resto qui mi uccideranno, devo scappare.
Basim, puoi fare uscire i miei figli dalla base?
Se i serbi li trovano, uccideranno loro e anche me.
Gli uomini dall'altra parte.
Sareste andati a vedere un film del genere? vostro?
No,
no. No. Adesso vediamo insieme magari qualche indicazione per capire un attimino che cosa è successo. Allora, nel 1945 nasce la Repubblica Socialista Federale di Jugoslavia, la Jugoslavia, chiamiamola pure così, che durerà fino al 1990.
Che cosa ne sarà di noi?
Eliminarli,
d'accordo?
Eliminare alcune religioni.
Dici, c'era una maniera lì?
Eliminare le diverse etnie.
Eliminare le diverse etnie. Che cos'è un'etnia? Come la puoi definire un pochino?
È come una razza di persone.
Sì, razza o magari un termine un pochino più dolce.
Genere,
popolo magari, popolo. Diversi popoli, esatto. Quindi pulizia etnica vuol dire facciamo pulizia, quindi quando noi facciamo pulizia che cosa facciamo? Qual è il problema? Avete parlato dell'ONU, come interviene l'ONU in questo caso?
Magari cercando di creare una zona sicura per gli abitanti bosniaci, per metterli al riparo e dargli rifornimenti, cibo, acqua e cercare di mantenerli in vita fin quando non finisce tutto.
Quegli autobus dove vanno?
I civili verranno portati al sicuro.
Uccidono le persone qui fuori!
Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza della propria persona.
Trovo che sia molto utile per i ragazzi, anche se credo che spesso non siano veramente in grado di comprendere tutto quello che viene presentato nel film. Evidentemente sono giovani che hanno fra i 16 e i 18 anni, è chiaro che non sempre capiscono proprio tutto, però io e naturalmente anche i miei colleghi riteniamo che sia essenziale continuare con una sensibilizzazione, e questi film permettono loro di vedere e di capire un pochino che certe cose sono successe, e il fatto di vederle in immagini è sicuramente molto più efficace che non parlarne semplicemente. Io credo che comunque queste cose poi restino, forse non direttamente subito dopo la visione di un film, ma probabilmente restano poi quando i ragazzi crescono e la sensibilità verso certe cose diventa maggiore. I nostri allievi di fatto sono dei giovani adulti, sono inseriti nel mondo del lavoro come adulti, naturalmente con delle specifiche un po' particolari, rivendicano spesso dei diritti che sono i diritti degli adulti, e quindi anche se è difficile, anche se si presentano loro delle situazioni che sono difficili da capire, difficili da magari da accettare, difficili da gestire, è importante confrontarli con questa realtà. Quindi, per carità, proteggerli in un qualche modo, tutelarli, prepararli alla visione di certi film e poi discuterne con loro, evidentemente, questo certo, però anche evitare di presentar loro sempre soltanto una realtà artefatta.
Che cosa ne sarà di noi?
Fin qui il contributo con gli apprendisti di Mendrisio. Partiamo dalla motivazione di fondo che spinge le scuole ad affrontare tematiche come quella che abbiamo appena sentito, motivazione che può essere riassunta così: non dimenticare. E qui saluto il nostro primo ospite, buongiorno a Mauro Arrigoni, benvenuto.
Buongiorno a lei e agli altri radioascoltatori.
Lei è membro della Fondazione dei Diritti Umani di Lugano. C'è sempre bisogno di ricordare a tutti, giovani compresi, ma i diritti umani sono davvero così fragili?
Beh, i diritti umani sono fragili perché innanzitutto perché spesso vengono facilmente dimenticati, ma anche perché spesso non vengono presi nella loro globalità. Spesso si fa appello a un singolo diritto umano, classico è il diritto a esprimere la propria opinione, ma si dimentica che un articolo più avanti della Dichiarazione Universale dice anche che si può esprimere la propria opinione però non offendendo l'altro o mancando di rispetto all'altro. Dunque è importante anche questo aspetto, conoscere i diritti umani e conoscerli nella loro globalità, perché è lì e in questo senso che sono da tener conto. Quindi spesso nella nostra società si fa appello a questo diritto di opinione, che evidentemente è sacrosanto, però c'è un limite. Ecco, è come il discorso della libertà, che la libertà non è una libertà assoluta, ma è sempre collegata al fatto che viviamo in una collettività. Voilà.
Ecco, sensibilizzare su questi temi, sul nostro rapporto con gli altri, in questo caso anche con la persona straniera, Michela Trisconi, buongiorno anche lei.
Buongiorno.
Lei è collaboratrice scientifica del Servizio Integrazione Stranieri del Canton Ticino. Qualcosa resta nei giovani dopo quel film su Srebrenica, e questo è l'auspicio della loro docente Christian De Micheli, lo abbiamo sentito poco fa. Se resta qualcosa, vuol dire che il vostro compito come servizio dell'integrazione diventa un po' più facile o forse meno difficile.
Certo, è un terreno che viene seminato, sul quale poi bisogna anche coltivare, che bisogna curare. Noi come Servizio Integrazione promuoviamo delle politiche, delle misure di integrazione. La scuola è un potente ambito di integrazione, perché non solo integra i giovani stranieri, ma integra anche le famiglie che accompagnano questi stranieri. E proprio all'interno della scuola vanno promossi tutta una serie di misure. La sensibilizzazione è un fattore molto importante, la protezione contro le discriminazioni. Mi sembra che in entrata al servizio evidenziava come gli stessi giovani studenti con retroterra migratorio fossero anche puntualmente discriminati, con magari in modo ironico, però non bisognerebbe farlo. C'è una norma penale che tutela dalla discriminazione, e i programmi di integrazione che i vari cantoni promuovono tutelano anche i giovani, gli stranieri, dagli atti discriminatori. Quindi, tornando alla sua domanda, la sensibilizzazione è un fattore importante. Io sono sicura che almeno lo auspico in ogni caso, che questa visita che hanno fatto al Festival dei Diritti Umani sia proprio un inizio di un percorso, che tra l'altro l'integrazione non riguarda solo gli stranieri, riguarda anche gli autoctoni, perché promuove la comprensione sia da parte della società che accoglie, ma così come anche da parte degli stranieri che arrivano.
Quindi un percorso reciproco. Oggi è la giornata dell'integrazione nel Canton Ticino, ruota attorno ad un convegno nel pomeriggio all'Istituto di Commercio di Bellinzona. Michela Trisconi, oggi si parlerà di integrazione ma anche di pandemia. Siamo tutti concentrati sulla lotta al virus, l'integrazione rischia di finire un po' nelle retrovie, c'è altro cui pensare.
Ma direi di no, siamo stati molto attenti. Ricordo che il lockdown ha iniziato a corrompere quel primo contesto fondamentale dell'integrazione, che ricordavo è la scuola. Con il confinamento questi studenti, soprattutto quelli migranti, allora è stato impedito di continuare questo percorso. Quindi con la ripresa dei corsi, con le riprese delle ore scolastiche, si è potuto anche riavviare tutta una serie di misure di integrazione. Diciamo che abbiamo chiesto una grande flessibilità, abbiamo dovuto rimodulare alcuni progetti, alcuni li abbiamo purtroppo dovuto interrompere, però ha evidenziato l'importanza di tenere un collegamento con queste comunità, soprattutto con gli stranieri, perché è da lì che il fatto di tenerli agganciati a un percorso è importante per poi non perderli.
Che tipo di reazione c'è stata?
Da parte di
da
chi?
Da parte di queste comunità straniere, di questi
Ma
ragazzi.
Lo sentiremo in questo pomeriggio. Mi sembra chiaro che nelle difficoltà che hanno vissuto, un po' come tutti, che, non so, le reazioni forse potrebbe chiederle a loro. Noi abbiamo cercato di fare il possibile, poi certamente potrebbe fare anche meglio. È chiaro che le difficoltà non sono state da poco. Si parlava prima del contesto professionale, l'interruzione di un percorso è grave, la perdita del lavoro lo è ancor più, perché poi implica una fragilità economica e tutta una serie di privazioni che poi allontanano questi studenti o questi stranieri da un percorso che avevamo definito in anticipo.
Mauro Rigoni, c'è la crisi della pandemia, c'è quella climatica, ci sono le guerre, ci sono altri drammi. Parlare di diritti umani significa anche inevitabilmente guardare a queste realtà. È giusto sensibilizzare i giovani, ma poi i giovani reggono. Gli esperti ci parlano anche di ansie crescenti tra i giovani, anche di ansie legate a queste problematiche.
Ha ragione, anche se mi permetto di dire che se parliamo di ansie, ci sono delle ansie nei nostri studenti, sono forse più legate alle loro prestazioni scolastiche che ad altri temi.
Lei è stato anche direttore del liceo di Mendrisio.
Sì, del liceo di Mendrisio, quindi io credo che è importante parlare ai giovani del mondo in cui vivono, è importante presentarglielo onestamente, com'è il nostro mondo, con le belle cose del nostro mondo, ma anche con le brutte cose del nostro mondo, e presentarglielo. Evidentemente non si può pretendere dai giovani che si capiscano bene queste problematiche presentandole una singola volta. È un discorso che deve avere una certa continuità, è un discorso che deve essere ripreso e approfondito nel tempo. Io credo che da parte dei giovani c'è una buona disponibilità a discutere, a riflettere assieme su questi temi. Parlando di integrazione, ha detto bene la signora Trisconi, evidentemente si parla subito di non discriminazione, che è uno dei principi fondamentali della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. Ecco, la non discriminazione è un tema fondamentale, dove nel film che gli allievi hanno visto si vede fin dove può portare la discriminazione, fino ai genocidi, che evidentemente è un caso estremo, ma anche dalle nostre parti certa propaganda fatta da certe aree politiche è pericolosa, per non dire quasi irresponsabile, cioè parlare di discriminazione verso il diverso, che sia il migrante, che sia il rifugiato, che sia addirittura il frontaliero, è pericoloso. E quindi io credo che con questi nostri studenti è importante far sentire loro, riflettere con loro anche un po' più a fondo su questi temi e capire le conseguenze di certe scelte.
Michela Trisconi, lei è anche capo progetto della piattaforma della radicalizzazione dell'estremismo violento, e forse questo è il contesto più delicato, più fragile nei vostri sforzi in ambito di integrazione, nel vostro servizio che proponete alla popolazione.
Ora, il progetto che lei citava non mira soprattutto al target stranieri, mira a tutta una prevenzione che facciamo a 360 gradi. Il fenomeno investe autoctoni come stranieri. Chiaro che ci si radicalizza laddove ci sono delle problematiche, che potrebbero essere quelle di esclusione sociale, di stigmatizzazione. Ecco, qui apriamo un campo magari piuttosto fertile per poi avviare un percorso di radicalizzazione verso un estremismo violento. Poi anche, come citava prima il nostro ospite, il signor Arrigoni, effettivamente anche tutta una serie di messaggi riguardo la stigmatizzazione, la diversità, la discriminatori sono terreno fertile per la radicalizzazione. Però ecco, diciamo che qui ci riferiamo proprio a una minoranza, perché lì integriamo anche l'estremismo violento, non solo un approccio estremista o di simpatie per alcuni movimenti.
Mauro Arrigoni, proprio un mese fa l'Ufficio Federale di Statistica ha pubblicato uno studio riguardo allo sguardo che la popolazione ha nei confronti dello straniero tra il 2016 e il 2020. Ci dice questo studio, riassumendo all'osso, che c'è apertura, tolleranza in aumento verso le comunità straniere. Due cittadini su tre hanno dichiarato di biasimare atteggiamenti di natura razzista. Quindi di che rallegrarsi? Il bicchiere per due terzi pieno, oppure dobbiamo guardare a quel un terzo vuoto?
No, guarda, bisogna sempre mantenere un buon ottimismo, e mi fa piacere che il risultato di questa inchiesta ha fatto particolarmente piacere, perché vuol dire che la popolazione svizzera si riconosce in una tradizione che non è quella che viene talvolta sbandierata da certi esponenti politici. La Svizzera è un paese di accoglienza, è un paese che non vuole erigere muri, e nella sua storia ha sempre accolto i rifugiati, e credo che la popolazione è rimasta un po' con questa cultura, non è stata fortunatamente debellata, è ancora ben presente. Io spero che anche quel terzo che non ha questo senso di tolleranza l'acquisisca col tempo. Ecco, lo scopo del nostro Festival dei Diritti Umani è un contributo alla creazione di questa cultura di rispetto dell'altro e del diverso, insomma, ecco.
Michela Trisconi, Mauro Arrigoni, so che avete degli impegni professionali, ci salutiamo qui, buona giornata a voi, e do ora il benvenuto a due giovani politici. Buongiorno a Matteo Ortelli, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Lei è segretario dei Giovani UDC Ticino, e benvenuto anche a Zeno Casella.
Buongiorno.
Lei è del coordinamento della gioventù comunista. Nei prossimi 10 minuti, dunque, un faccia a faccia tra giovani su questo argomento che divide costantemente il mondo della politica. Matteo Ortelli, il segretariato di Stato della Migrazione, definisce l'integrazione un compito statale di centrale importanza. Oggi, appunto, è la giornata dell'integrazione in Ticino. Basta dedicare un giorno all'anno a questo argomento.
A parere mio, dedicare un giorno all'anno a una riflessione sulla questione dell'integrazione è importante, ma è importante soprattutto se questo momento può essere utilizzato per riflettere a come il fenomeno dell'integrazione viene gestito e affrontato nel nostro paese. Quindi io credo che è davvero importante avere un giorno all'anno, però la questione dell'integrazione è importante tutto l'anno. Penso che non ci può essere uno spostamento di persone se alla base non c'è un'integrazione.
Zeno Casella, integrazione è uno sforzo reciproco, ce lo ricordava anche in entrata di puntata Michela Trisconi, ma c'è chi dice che toccherebbe allo straniero in primo luogo darsi da fare per integrarsi, è lui ospite, tocca a lui inserirsi.
Ma credo che la società che accoglie debba sicuramente fare la sua parte, e come ricordava bene lei, l'integrazione è un compito statale, credo che debba essere prima di tutto lo Stato ad incaricarsi di questa integrazione, diversamente da come avviene oggi, delegando spesso e volentieri a privati opere di integrazione che invece dovrebbero essere assunte in prima persona dallo Stato, da istituzioni pubbliche come ad esempio la scuola, come abbiamo sentito. D'altronde, e penso che sia importante ribadirlo anche oggi, l'integrazione in sé, il fatto che si debba integrare qualcuno, per noi è un dramma, e spiego il perché. Perché si è costretto qualcuno è stato costretto a fuggire dal proprio paese per una guerra, per una situazione di sfruttamento economico, e la priorità per noi è evitare che queste persone debbano lasciare il proprio paese. Se poi qualcuno viene costretto per diverse ragioni ad arrivare da noi, evidentemente è importantissimo e cruciale che si faccia di tutto per integrare queste persone.
Matteo Ortelli ci dice, Zeno Casella, ci dimentichiamo a volte del dramma che sta all'origine di queste immigrazioni, di questi arrivi, di queste presenze sul nostro territorio.
Beh, non ha tutti i torti. Ci sono delle persone che sono costrette a partire. Questo è un dramma assolutamente, e proprio anche per questo motivo credo che la cosa più importante dal nostro punto di vista è quella di accogliere, sì, ma è quella di cercare di aiutare e di impedire che queste persone partino, perché di fronte a enormi quantità di persone che si spostano, la soluzione non è l'accoglienza per tutti, ma è cercare di risolvere le problematiche che fanno sì che queste persone sono costrette a lasciare il proprio paese.
Con in Svizzera il 25% circa della popolazione è straniera, forse anche perché le pratiche di naturalizzazione sono più severe che altrove. La maggior parte degli stranieri sono di origine italiana, tedesca, portoghese, quindi culture vicine a noi. Secondo le statistiche, il nostro paese figura tra i 10 paesi più sicuri al mondo. Matteo Ortelli, vista così, l'integrazione funziona? Oppure c'è un problema, secondo voi, ricordo lei segretario dei giovani UDC, c'è un problema di convivenza nel nostro paese?
Penso che la Svizzera ha sempre sviluppato con grande impegno delle politiche di accoglienza, però il nostro modello, quello svizzero, è un modello che si basa su un'integrazione di qualità e non di quantità. Quindi significa che la Svizzera fornisce dei mezzi comunque sostanziosi per seguire un processo di integrazione che richiede diversi ambiti, la scuola, lo studio della lingua, l'accettazione e l'assimilazione dei costumi. Chiaro che se il nostro modello si basa sulla qualità, ecco, se le cifre sono grandi e non c'è un rigoroso controllo nella gestione delle richieste d'asilo, il nostro modello può risultare fallimentare. È un modello che funziona, però funziona con determinate cifre.
Ecco, Zeno Casella, funziona con determinate cifre, forse è un po' questo il nodo da sciogliere, il nodo anche dello scontro politico su questo argomento che riemerge regolarmente. Si fa troppo in Svizzera per accogliere queste persone in fuga? Di recente, in queste settimane, stanno arrivando parecchi profughi dall'Afghanistan. Restiamo un paese troppo attrattivo?
Ma io riconosco effettivamente che buona parte del dibattito politico si svolge su questa questione delle cifre di accoglienza, eccetera, e me ne dispiaccio in tutta onestà, perché effettivamente, come dicevo prima, si dimentica spesso e volentieri di parlare dell'aspetto più importante, quello anche più a lungo termine, che potrebbe evitare di dover discutere continuamente di quanti profughi accogliere, ed è la questione dell'obbligo, della necessità per alcune persone di partire e di lasciare il proprio paese. E in tutto questo la Svizzera e in generale tutti i paesi occidentali hanno una responsabilità di primo piano, perché siamo paesi che attraverso pratiche che non esito a definire imperialiste saccheggiamo buona parte dei paesi del sud del mondo, lanciamo guerre di qua e di là, spesso e volentieri anche in nome dei diritti umani e delle libertà di cui si parlava prima, e questo fa sì che ci si trovi poi in condizione di dover essere confrontati con flussi migratori che spesso e volentieri queste persone che scappano, che fuggono dai loro paesi, nemmeno hanno evidentemente voluto. La priorità, il primo tema di cui bisognerebbe parlare è proprio questo, e la Svizzera come principale piazza finanziaria internazionale, come luogo anche in cui hanno sede diversi gruppi multinazionali che saccheggiano i paesi del sud del mondo, avrebbe molto da fare e molto da dire anche su queste questioni, per cui la priorità per noi rimane quella di porre fine all'imperialismo, allo sfruttamento imperialista dei paesi del sud del mondo, e cercare di evitare che le persone debbano lasciare i propri paesi, assicurare a tutti uno sviluppo pacifico e armonioso all'interno del proprio paese, senza dover essere costretti a fuggire.
Ecco, Matteo Ortelli, c'è da fare nei paesi da cui provengono queste persone? Ci vorrebbero più aiuti, per esempio all'aiuto, allo sviluppo della Confederazione, a quanto fa la Confederazione in questi paesi?
Sul fatto delle politiche imperialiste, la Svizzera è un paese piccolo, non ha una grande voce in capitolo, però certamente su un lato sono d'accordo, quello che è molto più utile e porta molto di più benefici il fatto di cercare di aiutare queste persone nel loro paese, quindi cercare di evitare che queste persone siano costrette a partire, piuttosto che accogliere e garantire un futuro in Svizzera, perché...
Però poi nel Parlamento, diciamo, le forze di centrodestra, quando c'è da crescere i fondi a favore dell'aiuto allo sviluppo, sono sempre piuttosto restie.
Sì, è vero, bisogna vedere anche con che genere di aiuti, però per esempio se continuiamo a fare una politica comunque d'accoglienza, se facciamo una politica di accoglienza un po' più chiusa, un po' più stretta, ma nel frattempo aiutiamo e cerchiamo di fare degli investimenti negli altri paesi, è un conto se facciamo le due nello stesso tempo, perché noi in questo momento davvero la Svizzera ha accolto tantissime persone negli ultimi anni, c'è stato quasi 1 milione di persone in più in Svizzera legate alla libera circolazione e legata alle migrazioni da paesi terzi. Quindi secondo me questi numeri sono esagerati, soprattutto se vogliamo garantire un benessere e se vogliamo garantire ad esempio degli aiuti sociali e comunque sì, un benessere generale alla nostra popolazione.
Abbiamo iniziato questa puntata, siamo quasi in conclusione, con un servizio che ci parlava di giovani, di una classe di apprendisti che si confrontava con la tragedia di Srebrenica. Questa classe è anche all'ascolto in questo momento della nostra trasmissione. La scuola fa la sua parte, cerca di informare, di sensibilizzare, ma le statistiche ci dicono anche che i giovani si informano sempre di meno. Con un'ultima domanda, magari a Zeno Gabaglio, a Zeno Casella, scusi. Occorre informarsi di più, essere più sensibilizzati su quanto capita attorno a noi, anche i giovani devono fare la loro parte.
Ma sicuramente i giovani devono e possono fare la loro parte, e io li invito, soprattutto i ragazzi che sono all'ascolto di Mendrisio, ad informarsi e magari suggerirei anche a controinformarsi, perché uno dei grossi problemi, e credo sia anche una delle ragioni che spinge i giovani ad informarsi sempre di meno, è che, diciamo così, i media tradizionali hanno perso parte del loro appeal e anche parte della loro affidabilità, mi permetto di dire, perché spesso e volentieri
faremo una puntata nostri... su questo argomento, va bene.
Ecco, diciamo, in ogni modo quello che credo sia importante sia costruire uno sguardo che sia anche plurale, mentre invece molte volte i media tradizionali portano uno sguardo unilaterale, soprattutto sulle guerre, sui conflitti che sono in corso nel mondo, sì. Mentre invece le ragioni spesso sono più complesse. Quindi il mio invito è quello anche ad informarsi in modo diverso da quello dei media tradizionali, ma continuare ad informarsi sempre comunque.
Ecco, siamo davvero in conclusione. Io ringrazio i nostri ospiti, Davide Donatis alla regia tecnica. Ora, appunto, in tema di informazione sono arrivati i nostri colleghi di Radio Giornale. Da Roberto Porta l'augurio di una buona giornata.